Siamo col dottor Marcello Bortolato a margine dell'Assemblea Generale dell'ANM che si tiene in Cassazione. Il dottor Marcello Bortolato è giudice di sorveglianza a Padova. Con lui vogliamo parlare della legge sui rimedi compensativi per i detenuti, la legge che è stata fatta nel giugno scorso per evitare la condanna definitiva della CEDU e la dopo la sentenza Torreggiani, una legge che sta dimostrando le prime falle perché è di difficile applicazione. E allora appunto chiediamo al dottor Bortolato conferma di questo, che sembra insomma più che un'impressione, quasi una certezza. Ci sono state anche denunce da parte dei vari presidenti di sorveglianza in Italia che dicono che questa legge non si riesce ad applicare. È così, dottor Bortolato?
Sì, è così. Il decreto legge è stato introdotto nel giugno di quest'anno ed è stato preannunciato al Comitato dei Ministri di Strasburgo, e proprio sulla base del preannuncio dell'emissione di questo rimedio compensativo, Strasburgo ci ha dato un anno di proroga sul termine della Torreggiani per evitare la condanna ulteriore dell'Italia per il trattamento disumano degradante, quindi la violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Tuttavia il rimedio che è stato introdotto con l'articolo 35 ter, che si aggiunge all'altro rimedio preventivo che pure era stato introdotto in Italia sull'onda della pronuncia Torreggiani, mostra delle difficoltà applicative che sono evidenti. E in effetti gli uffici di sorveglianza si trovano oggi a dover affrontare innanzitutto una valanga di ricorsi, perché tutti i detenuti più o meno legittimati a presentare questa domanda hanno avanzato la richiesta del rimedio, che per chi non lo sa consiste prioritariamente in una riduzione della pena detentiva, quindi ha anche
di un giorno ogni
10 di violazione subita, e quindi
di trattamento inumano e degradante
che va accertato, ovviamente, quindi va accertato anche per i periodi pregressi, e quindi lei può comprendere la difficoltà nei nostri uffici di cercare di risalire all'indietro, ricostruire sostanzialmente la storia del detenuto nei vari istituti in cui è stato ristretto, e possono essere moltissimi questi istituti perché i detenuti vengono ovviamente trasferiti continuamente, quindi bisogna risalire all'indietro chiedendo ai direttori che ci dicano se per quanto periodo il detenuto abbia subito un pregiudizio tale da integrare la violazione di gravità così come codificata dalla giurisprudenza della CEDU. Quindi innanzitutto c'è un problema di istruttoria, secondariamente c'è un problema di esubero di domande, perché noi abbiamo dico solo che nel mio ufficio già sono pendenti più di 600 ricorsi solo nell'ufficio di sorveglianza di Padova, e quindi sono tutti ricorsi che dovranno essere decisi in una udienza che noi dobbiamo fare con le parti, tra cui anche l'amministrazione penitenziaria, che ha la facoltà di presentare le proprie richieste, le proprie osservazioni.
Quindi per ogni ricorso si fa un'udienza
col detenuto, il suo difensore, l'amministrazione penitenziaria e il pubblico ministero. E lei, come sa, perché più volte abbiamo parlato di questo aspetto, i magistrati di sorveglianza in Italia sono solo 150, quindi lei provi a pensare una popolazione detenuta che si aggira sulle 60.000 detenuti circa, 54.000 attualmente, ma insomma anche coloro che possono aver subito un pregiudizio o possono essere in procinto di terminare la pena o essere in procinto di adire alle misure alternative, possono fare richiesta ai magistrati di sorveglianza. Quindi noi abbiamo risorse scarsissime per poter affrontare questo ulteriore, perché attenzione, è un rimedio che si aggiunge ai compiti già enormi che ha la magistratura di sorveglianza sotto il profilo della rieducazione, perché noi siamo i giudici della rieducazione e quindi per l'applicazione dei benefici penitenziari. In più abbiamo questo ruolo certamente gradito di tutela dei diritti dei detenuti, perché anche l'essenza del magistrato di sorveglianza è anche quello, è il supremo garante dei diritti del detenuto, che però appesantiscono sicuramente i nostri uffici. Noi comunque in decreto faremo di tutto per...
Ma finora avete già dato alcuni rimedi compensativi?
Sì, ci sono già state alcune pronunce un po' a macchia di leopardo nei vari uffici di sorveglianza, e questo è il secondo problema. Siccome la legge è sicuramente stata fatta in maniera frettolosa e dal punto di vista tecnico presenta delle difficoltà interpretative molto accentuate, che hanno già provocato una diversa interpretazione da parte delle prime pronunce di magistrato di sorveglianza che abbiamo potuto osservare. Già ci sono delle interpretazioni diverse che sono su argomenti, su aspetti decisivi. Le faccio un esempio, quello dell'attualità o della non attualità del pregiudizio, perché secondo una formulazione, una interpretazione del testo normativo, sembrerebbe che possano avere ottenere questo rimedio compensativo soltanto i detenuti che ancora nel momento in cui fanno la domanda stanno subendo un pregiudizio. E ovviamente questo si scontra con una invece constatazione, quantomeno secondo i dati del DAP, per cui un dato io credo di poter smentire, ma secondo il DAP, l'amministrazione penitenziaria, invece ad oggi nessun detenuto sta subendo un pregiudizio. Quindi questo significa già che la maggior parte dei ricorsi...
Cioè nessun detenuto secondo il DAP subisce attualmente un trattamento inumano e degradante?
Esatto, grazie alla riduzione del numero di detenuti che si è avuto con una serie di rimedi che noi sappiamo, perché ne abbiamo discussi in questi anni, che hanno certamente avuto un grosso effetto deflattivo, attualmente teoricamente nessun detenuto più sta subendo un pregiudizio. Questo cosa significa? Che dovrà aspettare il fine della pena, la fine della pena, per poter poi adire il giudice civile per ottenere il risarcimento in forma pecuniaria.
Cioè i famosi 8 euro al giorno, che qualcuno ha definito, per esempio la segretaria di Radicali Italiani, Rita Bernardini, ha definito il prezzo della tortura,
certo,
perché 8 euro al giorno, no?
Certo,
per quel trattamento.
Inteso come risarcimento del danno, sicuramente è un risarcimento che non è soddisfattivo. Però mi preme sottolineare che la volontà del legislatore è stata quella di privilegiare il rimedio detrattivo, cioè quello che incide sulla pena, cioè sulla riduzione della pena, proprio accogliendo la giurisprudenza di Strasburgo che dice che si può compensare un detenuto per un trattamento disumano degradante incidendo sul residuo di pena che ha.
Lo diceva la stessa sentenza Torreggiani, no?
Lo diceva la stessa, in realtà lo dice molto meglio un'altra sentenza, quindi si può compensare il detenuto che ha subito un danno riducendogli la pena. È come intendere, hai sofferto un giorno, ma quel giorno vale di più perché l'hai sofferto in condizioni disumane e degradanti. Ora, se si vuole però privilegiare questo aspetto, bisogna invece, e per questo molti magistrati di sorveglianza accolgono una diversa interpretazione, per cui non è necessario che il detenuto, nel momento, purché sia detenuto, nel momento in cui presenta la domanda per il rimedio compensativo, stia ancora subendo un pregiudizio, ma lo chieda solo per il passato. E quindi questo, in questo caso il rimedio può incidere sulla pena che ancora ha da espiare.
Ecco, ma anche alla luce appunto di queste difficoltà che presenta la legge, secondo lei a giugno potremmo evitare, l'Italia potrà evitare la condanna definitiva da parte della CEDU? Perché adesso siamo sostanzialmente sub iudice, no? La sentenza Torreggiani, gli effetti della sentenza Torreggiani sono stati sospesi per un anno e il Consiglio d'Europa ha appunto chiesto di vedere i risultati, ma alla luce di quello che appunto lei dal suo punto di vista, il suo osservatorio privilegiato, vede ogni giorno con queste difficoltà, si può realisticamente pensare che potremmo evitare la condanna?
La Corte di Strasburgo ha chiesto che i rimedi siano effettivi. Perché ha ritenuto il mero rimedio risarcitorio, diciamo, avanti al giudice civile? Perché il detenuto prima poteva intentare una causa contro lo Stato per avere un risarcimento, che ne so, del danno esistenziale, del danno biologico. L'ha ritenuto un rimedio ineffettivo, perché lungo, perché costoso e così via. Questo strumento, che dovrebbe essere più agile, deve, per poter soddisfare l'esigenza che la Corte richiede, essere effettivo. Ora, io, per quanto sia un ottimista, credo che sia molto difficile arrivare al 28 maggio del 2015 e aver esaurito tutti i ricorsi che sono stati presentati avanti il magistrato di sorveglianza, perché quello che la Corte ci dirà, questo rimedio che avete introdotto è stato effettivo, io credo che sarà molto difficile. Che cosa allora chiediamo? Posso permettermi di dirlo anche come Associazione Nazionale Magistrati, che i magistrati di sorveglianza, che sono pronti a rispettare la legge e ovviamente a dare la maggiore esecuzione possibile a questo rimedio, siano effettivamente messi in condizioni di lavorare. Perché non vogliamo,
cioè come? Con l'aumento dell'organico?
Sicuramente quantomeno la copertura immediata di tutte le vacanze in organico della magistratura di sorveglianza, e poi attraverso una serie di interventi che possono essere dall'aiuto che già in qualche modo ci sta dando la polizia penitenziaria nei nostri uffici, che possono essere un aiuto effettivo proprio anche solo nel registrare le domande che arrivano, perché arrivano domande in continuazione, quindi risorse sicuramente immediate affinché noi possiamo effettivamente esaurire queste richieste, perché la magistratura di sorveglianza non vuole, quando malauguratamente si dovesse arrivare ad una condanna dell'Italia, la magistratura di sorveglianza non vuole essere accusata di essere la responsabile di non aver, cioè di questo, dell'inefficacia di questo rimedio. La seconda cosa che mi permetto anche di chiedere, se fosse possibile un intervento normativo in via di interpretazione autentica su questa questione, per esempio dell'attualità o non attualità del pregiudizio. Basterebbe una riga con un decreto legge con cui si stabilisce una interpretazione autentica di quella norma, almeno che fosse fatta chiarezza sul
certo, è importante. Senta, un'ultimissima cosa, ma proprio a fronte di questa situazione comunque delicata, a fronte di questa spada di Damocle della condanna definitiva del Consiglio d'Europa, dell'Europa nei confronti del nostro paese, ma lei come valuta il fatto che il capo del DAP da oltre 6 mesi non sia stato nominato, i vertici del DAP non siano stati rinnovati? Non è un po' un'anomalia questa?
È sicuramente un fatto molto singolare che personalmente mi preoccupa molto, perché è inaccettabile che in una situazione così grave di emergenza, di sottoposizione al giudizio della Corte di Strasburgo, il DAP sia senza una guida. Ovviamente una guida c'è, perché in ogni caso ci sono dei funzionari che reggono la macchina, la macchina va avanti. Però anche dal punto di vista, diciamo, dell'immagine, è sicuramente un dato negativo che da maggio ad oggi ancora il capo del DAP non sia stato nominato. E io lo vedo come un fatto negativo, quindi mi auguro che al più presto il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio e il Ministro della Giustizia si attivino per individuare un capo al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
Allora, grazie al dottor Marcello Bortolato, giudice di sorveglianza a Padova e membro della giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati. Grazie ancora e a risentire.
Grazie a lei.